Eccoci, ci siamo. Come annunciato, eccoci qua. Abbassiamo il volume perché ne alziamo un altro e lo alziamo direttamente con il nostro ormai inviato speciale dalla Francia, che sentiamo sempre più spesso e siamo felici di sentirlo sempre più spesso. Ciao, come stai?
Grazie, bene, bene, grazie, grazie mille. Mi sento un po' Giovanna Botteri, però tutto bene.
Dai, hai anche tu la sciarpina azzurra al collo.
Rossa, rossa, rossa.
Ecco, meglio, ci piace di più. Beh, allora, intanto appunto volevamo chiederti un paio di cose oggi. La prima era relativa al corteo che c'è stato settimana scorsa, sabato scorso, quello in sulla giornata internazionale della rivoluzione al prigioniero, corteo che in Francia c'è ogni anno, di solito è il 19, qua, insomma, o comunque vici pressi del 19, che è la giornata ufficiale. Quest'anno è stato di sabato, volevamo sapere un po' com'era andata e chiederti appunto anche chi era presente, come si è svolta un po' la giornata.
Sì, allora sì, effettivamente sabato scorso c'è stata questa manifestazione per me annuale a Parigi. Naturalmente si caratterizza sempre molto per come commemorazione, come giorno anche speciale per Georges Abdallah. E infatti noi, diciamo, come collettivo Palestina Manca siamo stati naturalmente con questi contenuti. La giornata, diciamo, c'erano una settantina di organizzazioni di sigle, diciamo, che hanno partecipato a questa giornata, per un centinaia di persone, quindi tra penso 200 persone. E c'erano differenti organizzazioni, effettivamente c'erano delle organizzazioni, diciamo, pro-palestinesi, naturalmente, quindi come il collettivo Palestina Anca, Samidun regione parigina. Poi c'erano delle organizzazioni giovani, diciamo, di gioventù, tipo Jeunesse Révolutionnaire, Jeunesse Communiste, queste organizzazioni qua. E poi organizzazioni più politiche, tipo NPA, una scissione, diciamo, di sinistra dell'NPA che si chiama Rivoluzione Permanente. C'erano dei compagni della Rete dei Comunisti che sono molto attivi in questo momento a Parigi su questa questione, anche poi, diciamo, della Palestina e di George. E poi c'erano delle organizzazioni internazionali, internazionaliste e antiimperialiste, come il Soccorso Rosso Internazionale, il Collettivo Antiimperialista. Insomma, c'erano varie sigle e quindi è stata una manifestazione abbastanza dinamica, malgrado il fatto che la settimana scorsa qui a Parigi, come tutta la Francia, diciamo, ha attraversato questo momento di piuma, di calore molto intenso. Però nonostante, diciamo, questa condizione meteorologica particolare, è stata una bella manifestazione. A metà della manifestazione è stata letta la dichiarazione di Georges Abdallah, che lui, diciamo, partecipa, cerca di fare sempre il ponte tra quello che succede dentro e quello che succede fuori, e quindi ha voluto partecipare, come ogni anno ha scritto una dichiarazione a questo, proprio specifica per questa giornata, in cui lui, diciamo, c'è la versione in francese sul sito, se poi volete metterlo come link, io cercherò anche di tradurla in italiano, però insomma ricorda come la solidarietà, lui, diciamo, esprime la sua solidarietà allo sciopero della fame che stanno conducendo alcuni prigionieri palestinesi, e come, diciamo, l'eredità della resistenza, ha ricordato abbastanza l'eredità della resistenza palestinese, che, diciamo, in alcuni momenti critici, anche attraverso per esempio i scioperi della fame, ha obbligato l'entità coloniale a liberare dei prigionieri, per esempio. E poi ha richiamato l'attenzione sull'intensificare le mobilitazioni per la Palestina e in generale sulla Palestina, e nello specifico su contro la detenzione amministrativa, che lui ha qualificato di aberrazione sionista barbara. Quello che lui ha reputato come un comportamento abietto, quello della detenzione dei corpi dei morti, diciamo, dei martiri palestinesi.
Sì, e alla fine, scusami se ti interrompo, ne abbiamo parlato anche altre volte rispetto alla detenzione amministrativa, e lo ricordiamo anche per tutti quelli che sono all'ascolto, è una misura che utilizzano i sionisti, di fatto non vieni accusato di un reato specifico, oppure non è necessario che tu venga accusato di un reato specifico, puoi anche semplicemente aver alzato una bandiera palestinese, motivo per cui tanti bambini finiscono in questa decisione amministrativa. Sì?
Sì, appunto, è deciso dall'autorità che ti arresta in quel momento, che sia, diciamo, i militari o la polizia o anche l'autorità palestinese. E quindi sì, è una detenzione, diciamo, senza processo, senza forma di difesa e senza soprattutto avere accesso alle prove che diciamo l'accusa contro di te, e ti possono detenere fino a 6 mesi riconducibili X volte. E tra l'altro una delle leggi che sono state introdotte negli ultimi 5-10 anni dall'amministrazione da governi di estrema destra sionista sono quello di abbassare l'età in cui la detenzione amministrativa può intervenire, e in questo mi rallego a quello che stai dicendo tu sul fatto che molti bambini, molti ragazzini vengono detenuti ormai dall'età di 14 anni, 13 anni, insomma cercano di abbassare sempre di più l'età in cui si rende possibile la detenzione amministrativa. E soprattutto poi, appunto, c'è quest'altra pratica, diciamo, che l'entità coloniale impone ai palestinesi, che è quella della detenzione dei corpi dei martiri palestinesi, che siano, abbiamo anche visto le scene veramente vomitevoli del funerale della giornalista di Al Jazeera, che è stato attaccato e, diciamo, caricato dalla polizia israeliana, e quindi questa è una pratica che loro conducono. E quindi questo, quindi non lo so se posso continuare con, perché alla fine è stato letto un intervento dell'UGFP.
Sì,
continuo.
Sì, 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 vai pure.
Ah, ok. E quindi sì, è intervenuto l'Unione Ebrea Francese per la Pace, che ricordava come, diciamo, la lotta per la liberazione di George si legasse a doppio filo, diciamo, alla lotta per la liberazione della Palestina, e che ormai è un momento molto favorevole secondo loro, ma anche secondo noi, per questo tipo di rivendicazione e di lotta, anche perché mai come oggi, diciamo, il regime di apartheid di Israele è messo a nudo. Qui ci sono stati perfino, voglio dire, dei dossier, dei report di Amnesty International, quindi di strutture abbastanza politically correct, diciamo, abbastanza blande da un punto di vista rivoluzionario, che però hanno messo, diciamo, un po' la lente di ingrandimento sul sistema proprio di apartheid, e non hanno diciamo usato mezzi termini, appunto, per definirlo sistema di apartheid. E quindi oggi a tutti, diciamo, o a un grande numero o a un più grande numero di quanto fosse 20 anni fa, si conoscono le torture, la prigionia, i bombardamenti che subiscono diciamo il popolo palestinese, e di come anche si tenta sempre di più di assimilare l'antisionismo e l'antisionismo, diciamo che è stata anche una delle cause per cui il collettivo palestinanca è stato sciolto, e ora proprio abbiamo sospeso questa cosa, ma insomma fu sciolto, e come ogni opposizione, diciamo, al sistema coloniale da parte di israeliano si è subito tacciato di antisemitismo. C'è stata anche una questione a Milano su questa questione, e infatti abbiamo voluto intervistare i compagni, diciamo, dei giovani palestinesi italiani per saperne un po' di più, perché qui in Francia è una cosa molto all'ordine del giorno, e che secondo noi potrebbe succedere anche in Italia, diciamo, questa assimilazione proprio da un punto di vista lessicale dell'antisionismo come una nuova forma di antisemitismo, eccetera, eccetera. E quindi secondo noi ci dobbiamo stare attenti su questa cosa, diciamo, stare un po' allerta.
Beh, guarda, in Italia è uscito a ottobre, novembre scorso, se non sbaglio, un decreto del Ministero dell'Istruzione, un decreto, insomma, piuttosto composito, con le linee guida, così è chiamato, per gli insegnanti su come devono riferirsi al sionismo e all'antisemitismo, in cui all'interno di questo decreto c'è proprio scritto, fatto dal Ministero dell'Istruzione, cioè quindi non è una proposta o altro, è un decreto che è uscito, in cui praticamente non si può addossare allo Stato di Israele qualsiasi critica dal punto di vista della sua politica, cioè le politiche possono essere eventualmente contrastate o criticate in qualche modo, sempre previo, appunto dipende da chi, da dove arrivano, però nulla può essere addebitato allo Stato di Israele, perché in quanto non può essere criticato, non può essere accusato di quello che sta facendo, di occupazione, delle torture, dello sterminio del popolo palestinese. Queste sono tutte cose che non devono essere utilizzate nell'istruzione, perché appunto appena
si passa all'antisemitismo.
Esatto, si passa all'antisemitismo, cosa che è reato. Quindi questa è una cosa che in Italia stanno già introducendo da un altro lato, magari perché a livello giudiziario il processo che hanno avuto alcuni compagni di Milano per aver criticato la brigata ebraica proprio sull'anti avendo unito l'antisemitismo all'antisionismo è stato vinto dai compagni, per cui da quel punto di vista non ci sono riusciti, quindi hanno optato per questa nuova soluzione, quindi quella di andare a inculcare ai bambini e ai ragazzi che antisionismo è uguale ad antisemitismo e lo Stato di Israele non può essere assolutamente criticato.
Ok, bene, bene, vedo che si avanza, il nemico avanza sempre. E sì, insomma, bene, fortunatamente non si è ancora tramutato in cose giudiziarie, qui invece la cosa giudiziaria è andata un po' più avanti, ma effettivamente questa cosa di puntare più sull'educazione che non sul fare direttamente una legge liberticida è interessante. E qui invece, vabbè, il governo Macron invece è manganella, quindi lui fa direttamente, ci scioglie direttamente, però è interessante. Io volevo giusto strappare ancora due minuti perché volevo ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che praticamente noi stiamo facendo anche una campagna per i 50 anni della morte di Ghassan Kanafani, che è uno dei membri, diciamo, fondatori, un poeta, scrittore palestinese, che è stato uno dei fondatori del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. E quindi oggi, in questo periodo, quest'anno sono appunto il cinquantenario, e quindi stiamo organizzando, insomma, c'era una campagna internazionale anche da parte di Samidun, di cui noi facciamo parte come network, insomma di collage, di street art, per ricordare o di ribattesimare, diciamo, delle strade in suo onore. È già stato fatto un po' a Parigi e quindi verrà fatto in altre città. E poi un'altra campagna che stiamo facendo e che ha trovato anche riscontro da alcuni firmatari in Italia, di associazioni e di collettivi pro-palestinesi, è per condannare la partecipazione di una squadra israeliana e sionista al Tour de France. Questa è un'altra cosa, della politica sionista, quella della normalizzazione, e quindi cercano, di ripulire l'immagine di Israele all'estero con varie partecipazioni a varie cose, sia sportive, a quale manifestazioni sportive, anche manifestazioni anche politiche, come sappiamo, cioè il Pride, cercano di incrostarsi anche in queste lotte, che dovrebbe essere emancipatrici, e quindi tra le varie cose c'è questa da già da qualche anno. Prima si chiamava Israele Startup Nation ed era una squadra appunto fondata con il chiaro intento di far, con loro far brillare l'immagine di Israele in tutto il mondo, naturalmente facendolo delle manifestazioni sportive più popolari e viste sia in Francia che nel mondo, che il Tour de France. E quindi noi da vari anni stiamo facendo questa campagna, ogni anno facciamo un intervento, interveniamo durante il Tour de France con bandiere, striscioni, per apparire quanto più possibile e portare il nostro opposizione alla partecipazione, alla normalizzazione di Israele. E quest'anno è cambiato il nome, hanno cambiato il nome, Primatech Israel, Primatech, una cosa del genere, e però partecipano. E tra l'altro ci fu anche delle tappe che fecero in Italia, Illo Tempore, mi sembra, che e quindi già.
Sì, anche il Giro d'Italia partì da Israele un paio d'anni fa,
nel 2018,
ci fu un po' di più.
Esatto.
Tra l'altro leggevamo proprio adesso, che già che ci nominavi te, che la Premier Tech, cioè la squadra ciclistica israeliana, parteciperà dopo insomma 4 anni dal 2018 al Giro d'Italia anche quest'anno, quindi questo nel 2022 avremo la Premier Tech anche qua in Italia.
C'è
tra l'altro
stato il Giro d'Italia, è già finito.
È già finito, sì. Ok, c'è stata.
Giugno, maggio.
Non seguo molto. Però effettivamente già 4 anni fa ci fu anche qui in Italia la partecipazione, che ci fu anche una grossa mobilitazione di tutto il movimento in solidarietà alla Palestina, che in varie tappe, sia qua in Veneto, a Nervesa della Battaglia, che nel Milanese, che in altre tappe in giro per l'Italia, ci furono insomma varie contestazioni al passaggio degli atleti israeliani con bandiere della Palestina, insomma, per portare poi la solidarietà alla Palestina anche in un palcoscenico così grande come il Giro d'Italia o il Tour de France in cui provano invece loro a veicolare la legittimazione dello Stato israeliano. Quindi assolutamente rilanciamo volentieri queste campagne.
Sì, tra l'altro se sul quella appunto la campagna sul Canafani ci puoi girare anche qualche foto. Noi le rigiriamo anche qui, perché appunto ricordiamo che Canafani sono 50 anni appunto quest'anno dall'assassinio, fu ammazzato con una bomba messa sotto la sua auto dal Mossad, e bomba, cioè attentato in cui morì anche la nipote giovanissima, proprio perché per contrastare l'impegno politico e oltre che letterario che aveva Canafani, che in quegli anni, grazie appunto ai suoi lavori anche letterari, aveva molta fama internazionale e riusciva a portare quelle che erano le posizioni del fronte popolare all'esterno del Libano in quale lui viveva e insomma, dei territori palestinesi, motivo per cui l'entità sionista decise di mettergli una bomba sotto la sua auto per zittirlo definitivamente.
Esatto.
E quindi se avete foto, immagini, video, girateceli, così anche noi possiamo diffonderli anche qui.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
Comunque, allora ti ringraziamo per la testimonianza di insomma questo corteo di Parigi. Tra l'altro, appunto, ricordiamo per chi ascoltatori che non lo sapessero che il 19 giugno, come giornata internazionale del prigioniero rivoluzionario, cade il 19 giugno in ricordo della strage che fece il governo di Alain Garcia, il governo socialdemocratico, che in Perù bombardò, insomma, fece una mattanza nelle carceri in rivolta. In rivolta principalmente dirette dal Partito Comunista del Perù, Sendero Luminoso, e insomma tra l'altro con la complicità di tutti i governi socialdemocratici che erano in congresso internazionale proprio a Lima in quei giorni, e quindi sicuramente a insomma 20, 50, adesso mi sfugge il calcolo matematico veloce, anni di distanza insomma da quell'evento, il fatto che ancora si porti uno ricordo di tutti i prigionieri rivoluzionari, ma in particolare venga anche data solidarietà a, immagino, uno dei prigionieri politici che sono in carcere da più tempo in Francia e probabilmente in Europa, e ricordando poi la resistenza del popolo palestinese che affronta poi le carceri sioniste quotidianamente in tutte le età, è sicuramente un modo importante per ricordare, insomma, per celebrare questa giornata. E quindi ti ringraziamo per questa testimonianza, e se non hai altro da aggiungere.
No, mi hai detto tutto benissimo, alla fine ho fatto una bellissima conclusione, va bene così.
Ottimo, allora ti sfruttiamo ancora, visto che sei in collegamento, perché il weekend scorso, quindi il 18 e 19 giugno, c'erano anche la seconda tornata di elezioni in Francia, che insomma anche qua in Italia sono arrivati alla cronaca, insomma, diverse notizie principalmente di ministri francesi che piangevano, insomma denunciavano il fatto di una situazione di ingovernabilità nel paese, e questo sicuramente nel bilancio, il fatto che Macron non ha raggiunto anzi è stato anche molto distante dalla maggioranza assoluta, e insomma, e anche altri dati come i seggi a Mélenchon e insomma anche l'avanzata della Le Pen, sicuramente sono usciti molto in quest'ultima settimana anche nei quotidiani e nelle testate italiane. Quindi ti chiediamo, a te che vivi lì e sicuramente ci puoi dare una testimonianza più precisa sia di come è andata a livello elettorale, ma che ci interessa fino a un certo punto, ma anche di come questo il riflesso a livello del popolare, a livello di movimento, insomma, come è stata recepita questa tornata elettorale.
Allora, sì, come hai detto tu, diciamo, il resoconto penso che cambi poco qui, stando dal punto di vista mediatico, mass mediatico. Effettivamente qui quello che si dice con più fermezza è che Macron ha perso, diciamo. Quello che risalta sempre più agli occhi, vabbè, l'astensione, naturalmente loro sanno, cioè l'astensione vince sempre, per
Primo
fortuna,
partito.
per alcune volte o altre volte. Però diciamo sì, Macron ha perso e loro da subito effettivamente hanno detto che c'era questo clima di ingovernabilità, hanno adottato varie strategie, diciamo, prima le hanno richiamati per fare le riunioni solo con Macron per vedere, e già Fabien Roussel, che è il capo, diciamo, del PCF, del Partito Comunista Francese, è uscito e ha detto che lui voleva fare diciamo, voleva mettersi d'accordo con i macronisti. Quindi a questo punto ha fatto subito marcia indietro dopo, perché secondo me l'hanno un po' rinzelato. Ma quello che risalta agli occhi è che, diciamo, effettivamente la sinistra teoricamente dovrebbe essere in Parlamento la prima forza oppositrice, ma c'è anche da registrare, come dicevi tu, questa avanzata di Le Pen, e che hanno avuto per la prima volta 89 seggi in Parlamento. E per uno, diciamo, che nel 2017 Macron, diciamo, tra i vari argomenti c'aveva questo del barrage, questo di fare il barrage, di fare diga contro l'estrema destra, che è un leitmotiv che qui in Francia ormai purtroppo da tutte le ultime elezioni si sente. E Macron, già ne parlammo, è stato eletto per la seconda volta, diciamo, paventando questo sbarramento contro l'estrema destra. Ma diciamo la storia e in questo, e la matematica anche, sono molto nette e critiche. Da quando c'è Macron, il Fronte Nazionale prima e adesso il Rassemblement National è cresciuto tantissimo, secondo me e secondo noi, diciamo, quando ne parlo, più di quello che loro stessi riescono ad assorbire come diciamo, conoscenza politica, come savoir-faire politico, anche come contenuti politici. Per cui si sono ritrovati in queste elezioni legislative, ci sono state alcune scene grottesche in cui c'erano dei rappresentanti, dei deputati, dei candidati deputati del Rassemblement Nazionale che andavano nella televisione e non sapevano parlare d'altro che di immigrazione e di sicurezza, facendo figure barbine veramente, e nonostante ciò vengono votati. Quindi significa che naturalmente in questo c'è una responsabilità di Macron gigantesca, visto che ogni volta che invece Mélenchon riusciva a parlare un po'. Io non sono per niente pro Mélenchon, ma insomma almeno c'è da riconoscergli un certo carisma, e anche ricercare di reimporre dei contenuti differenti da quelli che ci impone la destra e l'estrema destra, e veniva comunque maltrattato dai mass media francesi, che ve lo ricordo per l'ennesima volta, che sono nelle mani di alcuni ricconi, come all'epoca nostra Berlusconi, eccetera, ma che nel 2022 sono molto più virulenti nella maniera di imporre e di dirigere, diciamo, l'opinione pubblica. In Francia ormai è un tema aperto questo di come viene gestita l'informazione, perché ci sono un sacco di canali, un po' all'americana, che fanno notizie 24 ore su 24 e quindi seguono l'attualità, e c'è un bombardamento mediatico molto importante. E per cui questo diciamo, capitalizzazione in poche mani di tutta l'informazione, di come viene gestita e, diciamo, anche come viene poi veicolata, insomma, ci sono state interrogazioni parlamentari, questi qua, delle canali si sono dovuti andare a spiegare in Senato su come conducevano la loro linea editoriale. Però insomma, è un vero problema. Dal punto di vista, diciamo, popolare è ancora molto presto per dirlo. Ci sono molte istanze che non sono per niente cambiate. Potrebbero oggi, per esempio, il rafforzamento dell'ospedale pubblico,
della sanità pubblica, sì.
Della sanità pubblica, ma anche tutto il disgelo dei salari dei professori e quindi dell'educazione, potrebbero in questo momento, con questa composizione parlamentare, trovare un eco forte, ma si dovrebbe ancora una volta spingere dalle piazze.
Posso farti una domanda su questa cosa qua?
Sì.
Perché appunto Mélenchon ha fatto una campagna elettorale tutta basata sull'aumento dei salari, sulla sanità, sull'istruzione, cioè anche contenuti condivisibili, se vogliamo, anche se poi magari da parte nostra la fiducia su questo tipo di sui riformisti insomma non c'è, però a livello pubblico ha fatto i temi che ha toccato erano temi condivisibili da un lato. Leggevo che di fatto subito dopo le elezioni la CGT con i ferrovieri hanno lanciato subito uno sciopero per il prossimo 6 luglio per alzare i salari che sono bloccati dal 2004-2008 proprio per adeguarli anche all'inflazione. Cioè è magari un po' un test anche questo, visto che comunque il sindacato in Francia è un po' meglio di quello che c'è in Italia da questo punto di vista, insomma, quando si muove con un po' più di determinazione, quantomeno è un po' anche un test di vedere, l'hai raccontata in campagna elettorale, adesso vediamo se si concretizza qualcosa.
Ed è sì, assolutamente, ed è quanto mai importante, perciò dicevo che appunto Mora, i sindacati, perciò dicevo ci sono state alcune chiamate, alcune cose che già si muovono e c'è in questo momento una breccia, diciamo. Secondo me, personalmente, ancora non mi sono confrontato molto su queste questioni, però effettivamente già ci sono stati dei scioperi. Bisogna stare attenti perché il Macron è molto subdolo, per cui per esempio già sta parlando del disgelo degli indici salariali dei professori, e così in modo tale che, diciamo, quello gli costa meno, diciamo, il disgelo degli indici salariali, perché apporterebbero pochissimo, diciamo, di aumentazione rispetto a quando invece il rincaro di tutto della vita è aumentato. Però potrebbe appunto, come cercò di fare anche durante i gilet gialli, eccetera, spaccare il fronte, diciamo, e in questo secondo me i sindacati, appunto, come dicevi tu, lo sciopero per subito cercare di mettere un po' di pressione non sarebbe male, soprattutto nei momenti in cui questi qua, poi una volta arrivati là, siccome non è che sono dei rivoluzionari, potrebbero, come già fatto Fabiano Roussel, incominciare a straparlare e addirittura ipotizzare delle alleanze con Macron, che però non avrà assolutamente problema, secondo me, a trovarne invece nell'RN, nel Rassemblement National, o anche negli sarkozisti, diciamo nell'ex partito di Sarkozy. Quindi è un momento un poco per... c'è da dire, non so se in Italia si è saputo, che la prima ministra, diciamo Elisabeth Bert, ha cercato di dare delle dimissioni che Macron ha rifiutato, anche perché ci sono già al governo dei ministri che sono degli impresentabili. Più volte Darmanin è accusato di più, diciamo, aggressioni sessuali e violenze. Abad è un altro ministro, mi sembra delle pari opportunità, tra l'altro, che è stato anche lui accusato di violenze sessuali, di aggressioni sessuali, per cui questa poverina, diciamo, alla fine è una diciamo, padrona, fa schifo, però poverina si è trovata in mezzo alle botte, diciamo, come si dice in francese, e si è trovata in mezzo a una cosa molto più grande, lei, per cui ha cercato di dare delle dimissioni, ma che Macron ha rifiutato.
Beh, avete anche in Francia il governo dei migliori, come ce l'abbiamo in Italia praticamente, dai, su questa cosa siamo molto vicini.
Quindi sì, mo deve fare un governo entro giovedì, ha detto, deve far portare dei nomi, ma stanno cercando, cioè, cercheranno di mettere gente di tutti i bordi, appunto, speriamo che la pressione popolare spinga a invece creare una condizione quanto più ingovernabile possibile, naturalmente, perché sennò... della pace sociale.
Ma infatti su, insomma, gli articoli usciti nei giorni seguenti a queste elezioni chiaramente mostra sempre la paura dei padroni, la paura della grande borghesia per, insomma, queste condizioni di ingovernabilità. È da anni che anche in Italia quelle poche volte che ci chiamano a votare, insomma, non fanno altro che parlare del fatto che il sistema elettorale non funziona, che crea delle situazioni di appunto ingovernabilità e quindi di una rottura, di una frammentazione del Parlamento che non porta poi a riuscire a fare quelle riforme lacrime e sangue di cui la borghesia ha bisogno per uscire dalla crisi. E quindi, insomma, anche tutti i concetti rispetto...
Esatto, paventano sempre questa cosa, questa mancanza di governabilità, eccetera, eccetera, comunque fosse una cosa che il popolo dovrebbe, diciamo, la gente dovrebbe temere, quando poi invece ogni volta che fanno poi una legge è sempre antipopolare, liberticida, quindi alla fine... Però speriamo che la gente... Non lo so, io qui dopo i gilet gialli è cambiato qualcosa, quindi anche questo discorso potrebbe, ma ciò, c'è stato subito chiamato uno sciopero, come ricordava prima il compagno, potrebbe cambiare, però chissà.
Vabbè, noi ce lo auguriamo da questa parte delle Alpi che in Francia, insomma, non si facciano, insomma, fermare anche da questi risultati che possono sembrare in qualche parte positivi, ma che insomma sia ben chiaro a più persone possibili che è solo nella lotta che possiamo cambiare le nostre condizioni, non certo votando il candidato più o meno insomma presentabile, che porta i contenuti più di sinistra o più radicali. E in questo appunto rimaniamo anche in contatto, insomma, per come evolve la situazione in Francia di qua ai prossimi mesi.
Ti ringraziamo intanto per il contributo anche oggi, veramente prezioso e importante, che sicuramente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici apprezzeranno, ormai aspettano il momento in cui ci colleghiamo alla Francia con tantissima attesa.
È l'accento francese che esolto, no?
Esatto, è quello che cattura.
È la R francese. Va bene,
allora grazie ancora, un saluto, alla prossima. Ciao.